Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, questo è il 15° capitolo e stranamente ci siamo tutti. Allora partiamo dal ritardatario, ciao Pel.
Ciao a tutti ragazzi, stavo guardando prima Bulls Cavs, non vi auguro di fare la fine di Cam Payton, però vi dico di stellinarci, seguirci sui social e tutte le cose che fate già, bravissimi, continuate così. Ciao.
Molto bravo, quasi quasi ti promuovo direttore. Bentornato ad Alessandro Zullo.
Buonasera a tutti.
Per innervosire Pelacci, cambio benvenuto a Leonardo Flori.
Che sta pensando solo al quizzettone a difendere la propria corona.
Non è che devi spoilerare così. Ciao anche a Nicola Scarpelli.
Ciao, ciao a tutti amici.
E un salve a Jacopo Gramegna perché è uomo d'altri tempi.
Salve a tutti.
Ti sei dimenticato Glauco Benetti.
Esatto.
L'ho lasciato a Londra. Era sotto il canestro accanto ad Adebayor e la casetta.
Allora, bando alle ciance, che la puntata è lunga. Vai, su. Allora, la puntata è lunga perché, come potrete notare dal titolo della puntata, oggi assegniamo i nostri personalissimi premi di metà stagione, visto che siamo appunto a metà stagione. Sarà una portata con i premi classici, quindi MVP, rookie, bla bla bla, e con qualche premio nostro sulle squadre in generale. Vogliamo partire da quello più inflazionato e quello anche forse un po' più noioso di cui discutere. Di MVP qualcuno propone qualcuno che non sia James Harden?
Sì, sì. Io propongo Giannis Antetokounmpo, perché nonostante quello che stia facendo Harden sia fuori da ogni logica, fuori da ogni mondo, e nessuno nella storia recente dell'NBA abbia fatto qualcosa di simile, a oggi, se si dovesse votare e se noi fossimo persone importanti che possono votare, io voterei Antetokounmpo, perché comunque i Bucks l'anno scorso erano una squadra che faceva i playoff borderline, e non solo grazie a Antetokounmpo, però si può dire per la maggior parte grazie a lui, sono nettamente la prima squadra ad est per ora.
Io vado con Paul George, perché oltre a star vivendo nettamente la miglior stagione della carriera, sta dimostrando di poter essere la prima stella in una squadra in cui c'è Westbrook, che va in tripla doppia di media, una squadra più solida di quanto non abbiamo mai visto negli ultimi anni, una squadra che vince le partite nel finale grazie a George. Che gli vuoi dire? Io non finirà probabilmente nemmeno nel primo quintetto, perché c'è James e probabilmente ce ne sono altri due in F che potrebbero, in forward, che potrebbero
uno
anche di lui.
Vabbè, anche però, dopo Gigi
e Leonard e LeBron sono tutti lì, diciamo.
Infatti volevo dirlo io, cioè secondo voi nella top 3 che poi arriverà, cioè chi sono i top 3 che arriveranno in fondo? Harden, Antetokounmpo e George.
Antetokounmpo e George, per me sono
Leonard
questi.
Leonard al posto di
Kawhi.
Ma Leonard ha saltato 13 partite, George 0.
LeBron da qui alla fine dell'anno ti dico, secondo me Leonard più di George.
A me non me ne frega un cazzo George.
Sì, ci sta, dai, chiudiamo la top 5 con Embiid e andiamo a
Rookie. Ma io spero George, lo sto proponendo io, dai, forza.
No, è incredibile che anche secondo me George rischia di fare la top 3 e non entrerà nel primo quintetto NBA, e rischia di non entrare nel primo quintetto NBA. Incredibile.
Sì, è una roba un po' fuori dal mondo, però concretamente chi ha chance di vincerlo a parte Harden e Antetokounmpo? Nessuno, secondo me.
No, secondo me.
Aspetta, però, è un premio di metà stagione? Cioè, di quello si è visto fino ad ora, o su chi realisticamente lo può vincere in fondo?
Beh, allora, quello di metà stagione dobbiamo assegnarlo. Io voto Harden.
Quello di metà stagione anch'io Harden, perché ha fatto un mese fuori dalla grazia di Dio fondamentalmente. Però sono d'accordo su quello che ha detto Leo, cioè da un punto di vista, come l'MVP è anche un discorso di quanto migliori e quanto vince la tua squadra, i Bucks meglio dei Rockets quest'anno.
Beh, allora a questo punto faccio un altro, posto che anch'io sto con Harden, faccio un altro nome, dico quello di Jokic, perché per gli stessi motivi che ha detto Leo, per Antetokounmpo penso valgano, secondo me, di più, a maggior ragione per Jokic, che secondo me gioca in una squadra più debole rispetto a quello che sono i Bucks, e che grazie a Jokic sono comunque in testa la Western.
Ci sta.
Sì, però per fine stagione credo sia una corsa a due. almeno ad oggi.
Sì, sì.
Però occhio, secondo me, perché considerando la situazione attuale dei Lakers, mercoledì, giovedì rientra LeBron, guarderei abbastanza da vicino gli ultimi due mesi e mezzo di LeBron James, che non ci crede nessuno e non voglia fare playoff anche quest'anno.
Beh, direi di no. Cioè la vedo dura che non faccia i playoff se è sano e può trascinare la squadra. Bene, proseguiamo sul premio forse più scontato. Vabbè, di metà stagione sicuro, credo che nessuno possa insidiare Doncic. Fine stagione uguale?
No, cioè, infatti, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Nonostante ci sia
Kevin Huerter,
tantissima qualità tra gli altri.
No, qualità ce n'è tanta, ma qua è proprio tantissima. Un altro tier su tanta qualità.
Diciamo che stiamo parlando di... Esatto,
ma io mi rimetterei a quello che ha detto JG, di cosa stiamo parlando, cioè posto che di rookie ne abbiamo parlato abbastanza, direi che davvero c'è pochissimo da dire a riguardo.
Pell, qualche osservazione?
Osservazione mia, detto, riflettevo che adesso si parla, no, nella fanbase europea, diciamo più che altro, della più grande stagione da rookie di sempre.
Ecco, magari.
Quando l'anno scorso per me Mitch, esatto, Mitchell, Simmons sicuramente, ma forse anche Tatum ha fatto una migliore. Adesso l'unico modo
rispetto a Doncic,
secondo me è l'unico modo che ha Simmons, dai, Doncic, per andare allo Star Game è vincere la competizione per l'Ovest, quindi diventare capitano, perché poi non penso che allenatori e giocatori lo leggano, anche se la sua qualità è già alle stelle e potrebbe appunto sopravanzare LeBron e diventare capitano della squadra. Non so,
se fosse rimasto scelto da Atlanta sarebbe andato diritto allo Star Game già quest'anno.
Può essere.
No, ma al di là dello Star Game non l'ho capito, Bell. Cioè, pensi che tipo Mitchell abbia fatto una stagione migliore di Doncic l'anno scorso?
Perché no, sì.
Lo sapete che io non sono così in disaccordo con Pelacci.
Ma su Mitchell forse possiamo essere anche d'accordo.
Ma anche perché... su Mitchell come Simmons sono loro due.
Sì, sì, sì.
Tatum no.
Ma su Tatum no. Cioè...
No, Tatum no.
Di Tatum no, sei negli occhi.
Chiariamoci, Tatum ha fatto una stagione incredibile, esatto. Però anche senza togliergli nulla, il fatto che giocasse in una squadra estremamente competitiva e in cui non era il giocatore più forte, a differenza di Mitchell, di Doncic e di Simmons, che comunque non era il più forte perché c'è Embiid, però siamo lì. Tatum ha avuto anche meno possibilità di mettersi in mostra rispetto ai primi tre, quindi secondo me la sua stagione da rookie è indietro rispetto a quella di Doncic, anche se non di molto.
Scusate, la stagione da rookie di Tatum?
Stiamo paragonando le stagioni da rookie di Simmons, Mitchell, Tatum e
quella di Doncic quest'anno. No, dai, ragazzi, cioè, la stagione di Doncic quest'anno è nettamente su un altro livello.
Dici?
Anche di salvo forse Simmons. Quella di Simmons, ma secondo me con Mitchell e Tatum non c'è paragone.
No, ma allora, cioè, parlando del fatto che sono quattro dei primi 8 giocatori dei prossimi 10 anni della Lega, secondo me, quindi nel senso, comunque, dove caschi bene, cioè, la reale differenza fra questi quattro è che Doncic a 19 anni è già in grado di manipolare il contesto di una partita.
Che Mitchell non era in grado di farlo l'anno scorso, è più grande, però lo faceva l'anno scorso.
No, cioè Mitchell mi sembra un grandissimo talento inserito perfettamente in un contesto di pallacanestro molto funzionale.
Sì, cioè, però l'anno scorso è stato l'MVP di una serie playoff in cui i suoi avversari si chiamavano Paul George e Russell Westbrook.
Sì, vabbè, però era anche una squadra inchiavabile, cioè...
Sì, vabbè, ho capito. Però è stato
no, sono d'accordo con te, Leo, però cioè Doncic mi sembra uno già adesso in grado di pigliare 3 minuti e fare quello che vuole veramente. Mitchell
anche
perché
l'ha fatto.
Mitchell mi sembra già più che ci abbia bisogno. Allora, il Mitchell delle ultime 10 partite, che ha letteralmente è la torcia umana, ha preso letteralmente fuoco, è una cosa incredibile, però mi sembra più un realizzatore, non lo so, mi sembra ci abbia qualcosa.
Ma non stavamo parlando però della qualità del giocatore in sé. parlavamo della stagione.
Della stagione, cioè, no, allora io resto la mia idea. Cioè, secondo me, le cose che ho visto fare a Doncic quest'anno, per ora, in queste prime 40 e passa partita, ha giocato Dallas, non gliel'ho viste fare nessuno di tre l'anno scorso. Per quanto abbiamo giocato a un livello altissimo per essere dei rookie,
va bene. Proseguiamo, magari poi questo discorso uscirà nuovamente in futuro. Passiamo al giocatore più migliorato. Ci sono Jacopo e Leonardo che tengono una rubrica molto interessante su NBA Religion, quindi direi che sono i più legittimati a fare i primi nomi.
Allora, piccola premessa d'obbligo: è evidente che al momento potrebbe essere una corsa a tre, che vede sicuramente primo nome per il contesto, per l'impatto che sta avendo, è stato anche nominato giocatore della settimana una volta, sia Cam, poi c'è Harrell, che potrebbe essere un premiato perché effettivamente la stagione di Los Angeles qualche premio potrebbe portarselo a casa qui e lì, questo è il più indicato eventualmente, e terzo Buddy Hield, che però sta facendo, permettetemi l'iperbole, in scala nelle ultime partite un percorso di rimonta sull'MVP paragonabile, sempre in scala molto molto piccola, a quello che ha fatto Harden con quella dell'MVP. Cioè lui nell'MIP partiva da dietro come Harden, che era partito col freno a mano, e adesso sta facendo delle prestazioni da trascinatore. Il mio coin, la mia monetina in questo momento la punto su Hield, uno perché mi sta un pochino più simpatico visto il contesto straordinario di Sacramento, due perché Los Angeles e Toronto siamo più abituati a vederle ai playoff, a vederle in un certo tipo di livello, mentre Sacramento, insomma, un premio a Sacramento ci farebbe piacere, posto che per me almeno un terzo del roster di Sacramento dovrebbe essere eleggibile per il premio. Bielizza, Hield, Fox,
vabbè, allora fai lo spoiler, che ti devo dire.
Beh, però Fox è un secondo anno,
Riga, Fox, di Fox ne devo parlare io, però non
e ora ne parli tu, avanti, era un assist in realtà.
Prego.
Vai.
No, io infatti voglio dirne altri tre di giocatori che sono stati tutti presi in considerazione dalla nostra rubrica che si chiama Mipcheck, e dovete andare a leggerla su NBA Religion. E questi tre giocatori che prendo in considerazione io sono Nikola Vucevic, Domantas Sabonis e appunto De'Aaron Fox. E Vucevic sta vivendo quella che è stata definita da molti giornalisti americani il più grande contract year della storia, perché proprio nell'anno in cui andrà in scadenza sta disputando la miglior stagione della carriera, è diventato un centro assolutamente polivalente che in diverse partite ha fatto anche un considerevole numero di assist, non so se ha fatto una tripla doppia o no,
sì,
forse sì.
E comunque una partita da 9 assist l'ha fatta sicuramente,
sì. Ed è il miglior giocatore di una Orlando che per la prima volta negli ultimi 5-6 anni rischia di andare ai playoff. Poi c'è appunto Fox, che è vero, la mozione che muove Alberto è giusta, perché è un giocatore solo al secondo anno e non è, questo premio non si rivolge prettamente a giocatori così giovani. Resta il fatto che Fox l'anno scorso era arrivato con tanto hype, aveva fatto un'annata, si può dire che avesse fallito la sua annata da rookie, e invece in questa stagione, grazie agli accorgimenti di Jürger, che ha totalmente cambiato l'impronta tecnica della squadra, è un altro tipo di giocatore, è il motore principale dei Sacramento Kings, che sono unanimemente la squadra più divertente dell'NBA, ma ci arriveremo. E il terzo è appunto Sabonis, che la cosa impressionante, almeno per quel che mi riguarda, perché io ho scritto di Sabonis, è che mi sono accorto guardando i suoi dati, soprattutto sulle zone del campo da cui si prende il maggior numero di tiri, è che sia un giocatore totalmente diverso da quello che avevamo visto 2 anni fa nella stagione da rookie a Oklahoma City. Era un giocatore che era considerato come progetto di stretch four, prendeva un buon numero di triple sulle 4-5 a partita perché veniva dal college come un lungo in grado di aprire il campo.
Ma in realtà ti devo dire, relativamente, 4, il problema 5, è che 4, c'era 5, lo spazio solo,
sì, forse 3.5, una cosa simile, però insomma sicuramente molte più di ora, perché in questa stagione per ora ne ha prese 7, almeno settimana scorsa erano 7 in tutta la stagione. E sì. L'anno scorso ha cominciato il cambiamento,
però ha tirato 6 su 7, una cosa del genere, no?
sì, va. L'anno scorso ha cominciato il cambiamento che Macmillan voleva in lui, e quest'anno lo sta portando a termine come dominatore dell'area, dominatore del ferro, perché Sabonis tira solo negli immediati pressi del canestro, è un giocatore dalla panchina che è vero può beneficiare del fatto che gioca molto contro riserve, non gioca un numero elevatissimo di minuti, raramente supera i 25, però è incredibile che complice la flessione di Oladipo portata all'infortunio Sabonis stia diventando la principale arma offensiva dei Pacers, e per questo io scelgo lui come most improved player.
Poi io, se proprio volete una,
io ho tre domande poi.
Sì, se proprio volete una crazi tra giocatore al secondo anno e giocatore che tira quasi solamente al ferro, che però può aprire il campo, andate a guardare John Collins, che non vincerà mai questo premio, ma è un giocatore che sta migliorando in una maniera terrificante per come riesce a modulare anche la rapidità del suo gioco. Prima era praticamente un rim runner sottodimensionato che giocava a una sola velocità, la massima. Adesso che sta cominciando a rallentare, a capire come usare gli arresti, come trovare gli assist per i compagni, come rallentare il ritmo del suo gioco, sta diventando un giocatore quasi enciclopedico, ma straordinario per potenzialità. Andiamo avanti.
Voglio sentire le domande.
No, infatti, cioè, io chiedevo, no? Ma Sabonis non sarebbe meglio nella categoria sesto uomo dell'anno?
Ci arriviamo.
Per me in entrambe ci posso far poco.
No, nel senso, cioè, mi sembra siano due categorie, si influenzano molto.
Molto, sicuramente.
Sì, perché ce n'è abbastanza di giocatori, sono migliorati tanto che comunque continuano a uscire dalla panchina.
Solo che io Sabonis lo devo mettere in tutte e due per forza.
Però, più che altro volevo chiedere a Leo, sei d'accordo con me che Fox quest'anno è Russell Westbrook quando Westbrook era ancora un giocatore divertente da vedere giocare?
Allora devo un attimo processare. No, comunque sì, capisco il tuo punto e penso
quest'anno penso sia Westbrook è impossibile da vedere giocare, cioè, voglio dire, cioè, il peggior tiratore della storia del gioco, numeri sì, alla mano.
Sì, per efficienza sì, per volume di tiri presi
per volume, esatto.
Sì, la cosa che mi piace di Fox, cioè ci sta questo suo paragone, la cosa che mi piace di Fox e che incredibilmente io non pensavo sta riuscendo più o meno a mantenere è che sta diventando un tiratore decisamente affidabile da tre.
Sì, vediamo.
Posso non penso, io penso ancora che cali, però.
Un ultimo nome? Winslow?
Sì. Winslow, altro giocatore che la nostra rubrica ha toccato, è stato fondamentale per lui il cambio di ruolo, perché da quando si è fatto male Dragic a inizio metà dicembre
Spoelstra
l'ha messo. Sì, sì, infatti ci sta.
Non su adesso, ma sulla proiezione.
Anzi, è uno dei miei nomi preferiti. Il problema è che lo sbalzo statistico non è tale da dirti questo diventa automaticamente MIP.
Però, ma da quando gioca point guard fa 15.
Da quando gioca point guard, ma le statistiche le conteranno da inizio anno e lì è un po' più tirato, ma secondo me è uno dei miglioramenti più evidenti dell'anno.
Visto che stiamo definendo il giocatore più migliorato di queste prime 40 partite, ci sta. Però il punto mio è che visto che negli ultimi anni l'ha sempre visto un giocatore con un minimo di status,
sì, che è saltato dalla fascia media allo star in pratica.
Cioè, io avrei un altro nome che magari è anche un pochino troppo status, no, che è quello di Bill, cioè, perché Bill era forte anche l'anno scorso, ma quest'anno è forte davvero.
Io sono un super fan di assegnare questo premio a giocatori che erano già all-star, cioè per me nel 2015-16 l'avrebbe dovuto vincere Curry, perché è passato da star a supernova.
Bill per te era uno star?
No,
cioè
però
che fosse un giocatore... non lo so nemmeno se l'ha fatto.
Mi pare guarda, mi sto affidando sulle memorie di NBA 2K18, però mi pare ci fosse.
Per me c'era.
Non lo so, però cioè, mi sembra un giocatore incredibilmente migliorato rispetto all'anno scorso. Cioè,
Brooks in conferenza stampa ha detto che solo un fistful of players, cioè un pugno di giocatori, possono cambiare le partite nei momenti decisivi come fa Bill nell'NBA. Mi sembra un'investitura più o meno pesante. Dopo la conferenza stampa di Londra ci ha detto questa cosa e siamo rimasti tutti.
Vabbè, in effetti. Votiamo, dai.
Sì, comunque, solo perché chi ci ascolta non ci prenda per incompetenti, io tutte le mie monetine le metto ancora su Pascal Siakam, in realtà, perché io ho un miglioramento così esponenziale da un anno all'altro, lo ricordo forse... Non lo so, quasi mai
anche,
in realtà.
Anche per la fiducia.
Tipo Jaylen Brown 2 anni fa rispetto a un anno fa?
Anche, sì, forse di più in realtà. Nel senso che è migliorato.
Sì, ma infatti adesso Siakam per me è il primo. Io voto come te Siakam.
Nick?
Poi sì, tutti i nomi.
Sì, sì, no, ci sta, nel senso vanno bene un po' tutti, cioè sono giocatori...
Voto, su.
Ti do un voto, allora dico Fox, perché Siakam un po' me lo potrei aspettare da Fox così tanto, così presto, no, non me lo sarei aspettato.
Leo?
Cambio idea in corsa, così Sabonis posso votarlo dopo, e ora voto Fox anch'io.
Voto un nome fuori del box, che nessuno ha letto ancora, che però adesso sta tornando l'infortunio, Caris LeVert, amici.
Però
mi piace,
ha giocato
troppo poco.
Mi piacerebbe tantissimo, il problema è che...
No, l'avrebbe già vinto, fondamentalmente.
Beh, ne parliamo a fine anno, dai.
Sì, purtroppo di LeVerne parliamo tra una ventina di minuti.
Però è giusto ricordarlo, bravo per...
Visto che sono decisivo, voto sia Cam per il motivo che Fox è un secondo anno e i Sacramento Kings scoppieranno. Così.
Menzione d'onore proprio per perdere 5 secondi D'Angelo Russell.
Ci sta, meritata. Passiamo al sesto uomo dell'anno. Io ho tre nomi, se volete ve li butto lì. Vabbè, due nomi perché Sabonis l'avete già detto. Uno è quello romantico, che è Derrick Rose, e l'altro invece è quello del giocatore più forte di sempre, che è Dinwiddie. A voi.
Ma è il punto, sai, con Rose, cioè io la capisco molto come candidatura, sarebbe realistica, solo che a me sembra che finora ne abbia giocate un sacco in quintetto titolare.
Non così tante,
ne ha giocate più Randall, che sarebbe un candidato.
Per me l'ha già vinto.
Rose.
Rose.
Ci sta. Per gli americani è un voto molto Rose.
Esatto, c'è una componente
contro.
No, c'è una componente troppo americana per non far vincere un premio di fine anno a Rose, e l'unico che può vincere il premio di sesto uomo dell'anno perché esce dalla panchina.
Ma gli americani sono gli stessi che hanno fatto scegliere prima Bagley di Doncic, quindi io dico Sabonis.
Ma però, sai, però se lo consideriamo da un anno all'altro, il most improved, no? Non potrebbe andare per il most improved Rose.
Questo è un discorso interessante.
Ma è stato un MVP, ragazzi.
Vabbè, sì, ho capito, sì, però sì, rispetto, ma
infatti
a come
il discorso
che viene
mosso è, partendo dal presupposto che ha avuto delle fasi di up da MVP, però ha avuto anche delle fasi di down da giocatore ai margini della Lega, dal momento di down a quello di up attuale, no. Ha avuto un miglioramento tale che non c'è stato in nessun altro dei giocatori? Può essere di sì.
Guarda, c'è ESPN che c'ha dei premi apposta per questo, si chiamano gli ESPY Wise, e fa parte di questi qui il comeback year.
Esatto.
Vabbè, vince quello e siamo tutti contenti.
Esatto, ma per me va per il sesto uomo. L'MIP lasciamolo ad altro.
Più che altro perché l'MIP è un premio che va a chi è riuscito a portare il suo gioco da un livello a un altro, cioè che lui sia tornato ad essere un giocatore di impatto NBA, ok, ma cioè, insomma, si parla di
non è la miglior versione di se stesso
prima di sì, no, di talento,
no, chiaro, cioè, però c'era gente che lo dava, però... ma non ai margini della Lega, lo dava con la carriera finita, cioè...
in Cina, sì. Cioè...
Vabbè ragazzi, ma è una carriera finita, cioè sta facendo questa annata, e a che serve? I Timberwolves non fanno i playoff, arrendetevi,
mamma
voi
mia, però, cioè, che cinismo, Leonardo.
Mamma mia,
ragazzi, a me la vicenda Rose non mi ha mai preso il cuore.
Flori, stai a questo podcast come Michael Bay sta al cinema, fai esplodere tutto, fai schifo.
Oh, ma Transformers sono dei grandissimi film.
Comunque io avrei una domanda anche qui per stuzzicarvi un po', e leggo da tante parti che uno dei candidati al premio di sesto uomo dell'anno anche in questa stagione è Lou Williams. Mi spiegate perché Lou Williams dovrebbe essere candidato a sesto uomo dell'anno quest'anno?
No, se uno deve essere candidato dai Clippers è Harrell, perché se lo vince Siakam per il sesto uomo, lo vince Harrell per l'MIP, Harrell lo vince il sesto uomo, e sono contente tutte e due le squadre.
No, ma anche perché
però per difendere Lou Williams, non è che stia facendo una stagione, a parte qualche 50 trentello in meno, non è che stia facendo una stagione tanto diversa dall'anno scorso in cui l'ha vinto, semplicemente quest'anno ha più
concorso. L'anno scorso ha fatto
vogliamo dare sempre gli stessi due, diamolo un anno a Jamal Crawford, un anno a Lou Williams.
Ma io non sono per Lou Williams, solo che non sta giocando male per niente.
No, ma assolutamente no.
Leo, ma scusa, l'anno scorso ha fatto due mesi fuori dal mondo, cioè in cui li ha letteralmente tenuti lì e fino a una settimana dalla fine regular season potevamo sperare di fare playoff. Cioè l'anno scorso era veramente decisivo, cioè quest'anno secondo me i Clippers, per carità, passano anche da lui, però ecco, Tobias Harris e Gallinari mi sembra molto più importanti per il sistema offensivo della squadra, e come ha detto CG, se va da qualcuno dalla panchina dei Clippers, io lo darei senza ombra di dubbio a Harrell.
Ma io su questo sono d'accordo al 100%.
Cioè è un candidato, poi
sicuro
da essere il front runner per vincerlo, no, anche
però anche lì, scusa, cioè anche lì però bisognerebbe fare un attimino di chiarezza, perché Lou Williams gioca 33 minuti di media partita, cioè voglio dire, nel senso, Sabonis ne gioca 23-24, cioè Dinwiddie ne gioca 23-24, cioè Dinwiddie secondo me può essere un candidato.
Io l'ho detto il nome di Dinwiddie,
no, perché... infatti era per
ma Dinwiddie, ma assolutamente, dopo la candidatura in MVP dell'anno scorso, per me nella top 3 dalla panchina quest'anno,
anche perché ha deciso parecchie partite, chiude,
lui Rose Harrell, cioè partite. Non mi pare si scappi,
no, è Sabonis.
Ma Sabonis più per le MIP.
No, vabbè, quello votiamo. Detto Fox. Vai.
Voto io?
Vai.
Sì.
In questo momento ti voto Rose.
Rose. Vediamo.
Rose anch'io.
Io Sabonis, però se te qui voti Rose, io voglio cambiare il voto per l'MVP e dire Westbrook.
Ma che vuol dire?
Che se bisogna andare di cuore, io di là
è. Ma
Westbrook
non è di cuore, MVP. Leo è un giocatore di impatto dalla panchina.
Sabonis, andiamo avanti con i voti.
Io adoro Montrezl Harrell.
Ci sta. Nick?
Io, considerando che sono incredibilmente molto dentro alla lotta per i playoff, dico Bojan Bogdanovic dei Kings.
Mi piace.
Così.
Bella, amica, su Bojan Bogdanovic ho avuto un sussurro.
Non mi ricordo mai chi è Bojan e chi è Bogdan.
Nick, so che ci tieni particolarmente al difensore dell'anno.
Sì, perché nella vita io, oltre a scrivere e lavorare, un altro mio scopo ben preciso è quello di far arrabbiare Flori, e quindi siccome Paul George è talmente il difensore dell'anno in questo momento, voglio provare a portare delle considerazioni che potrebbero farvi cambiare idea.
Se non mi piace il nome che stai per dire, vado offline ora.
Io ce l'ho un nome alternativo a Paul George che secondo me è valido, però prego Nick.
Allora, premesso che, come ho detto, in questo primo scorcio di stagione, cioè, non è neanche una competizione secondo me, cioè ci sono tanti nomi interessanti, però Paul George stava veramente troppo meglio degli altri, non solo e non tanto perché con lui in campo i Thunder continuano a concedere circa 100 punti su 100 possessi, che è un dato incredibile, non solo e non tanto perché ha dei numeri in tutte le zone del campo sublimi da un punto di vista difensivo, non solo e non tanto perché fa tutte queste cose essendo la prima opzione offensiva dall'altra parte, quindi two way player se ce n'è uno, ma poi c'è una roba incredibile, cioè fa carriera high di punti marcando tutte le sere i migliori giocatori degli altri, e poi è primo per deflection, è primo per palle perse, insomma per loose balls recovered,
in qualsiasi categoria di hustle, di hustle che...
esatto, cioè da tutte le parti veramente, cioè una roba, una stagione
che tra l'altro non sono dati così diversi da quelli dell'anno scorso, dove non è
no esatto,
cioè la cosa impressionante è questa, cioè tenere quelle statistiche lì e migliorare, o meglio, potenziare il suo apporto in attacco così tanto, cioè, caspita.
Allucinante, veramente, sta facendo una stagione incredibile, veramente. E... però volevo proporvi tre nomi. Uno banalissimo è quello di Draymond Green, che comunque, per quanto giochi con l'interruttore un po' come tutti i Warriors, anche se mi sembra negli ultimi 10 giorni si siano un attimino svegliati per davvero, cioè i numeri, cioè con Green in campo i Warriors restano una delle prime tre difese della Lega, concedono circa 102 punti su 100 possessi con lui fuori, con lui fuori dal campo non sono fra le prime 20, 111 punti su 100 possessi, e i numeri difensivi suoi sono praticamente identici a quelli che gli hanno permesso di vincere il premio di difensore dell'anno 2 anni fa. Quindi
posso velocemente su Green, che sono tanti numeri, cioè li so perché vabbè, stavo studiando i Warriors per conto mio per intorno di Cousins. E poi mi taccio, scusate, torno dopo quel quizzone. Vediamoci dopo, cari amici. Super puntata oggi. Raymond Green nelle ultime 6 ha un assist turnover ratio di 8,5, che è incredibile. Però nei primi 3-4 mesi ha fatto un po' poco interruttore on per essere considerato difensore dell'anno.
Sì, un po' schifo ha fatto. Ce l'ho fantastico.
Assist turnover ratio, no. Statistica è fortemente collegata al difensore dell'anno.
Vi consiglio, no, chiaro, però per dire, non fa dire, vabbè.
No, però è collegato al fatto che lui è il vero playmaker degli Warriors, quando gira lui accende.
Dai, l'ultima cosa,
l'ultima cosa, detto, esatto. Andate a vedere il video di Draymond Green che gli hanno photoshoppato lo zaino quando lui tira. Bellissimo.
Pensavo che gli avessero fotografato un'altra cosa e l'avesse messa su Snapchat, come è successo.
Comunque, bimbi, non ci posso credere che per questo premio state parlando di Draymond Green quest'anno.
Aspetta, no, cioè, fai fare gli
alternativi. Nel senso, c'ha molto più senso di quanto si possa pensare, Leo. Cioè,
ci vuoi dire le alternative?
Green per questo premio ha sempre senso, ma quest'anno mi sembra palesemente la sua peggior annata delle ultime 4-5. È inutile, dici ni, sì.
Leo, cioè, te l'ho detto, cioè, nel senso, fra lui in campo e fuori ci corre 9 punti su 100 possessi, cioè, sono sicuro ci sia un altro giocatore o un margine così ampio. Comunque, andiamo avanti. Volevo proporre altri due nomi. Uno è quello di Miles Turner, almeno ne approfitto per chiedere scusa anche ai Pacers, visto che all'inizio dell'anno li avevo definiti la delusione dell'anno a Est, no. E invece sono lanciatissimi ai piani alti, e Miles Turner a me è un giocatore che mi intriga da morire. Nella metà campo offensiva i limiti sono ancora, ci sono ancora, anche se secondo me gran parte di quei limiti è il fatto che i Pacers li avranno mai, cioè li usano come per spaziare il campo, non gliela danno mai, ma proprio mai, proprio. Però nella metà campo difensiva sta facendo una crescita incredibile. Non solo è il leader della classifica delle stoppate, con quasi 3 stoppate di media partita, sono tantissime. Però è anche
meglio il pick and roll in difesa.
No, esatto, tantissimo. Cioè, migliorato tantissimo la difesa del pick and roll, migliorato tantissimo nella gestione degli spazi. Cioè, sotto il canestro veramente si tira male. È per distacco il migliore tra i giocatori, tra i difensori, si può dire che con 14 tiri contestati a partita concede circa il 4,5% in meno dal campo agli avversari, che è una follia. È cresciuto molto a rimbalzo, veramente una grande stagione difensiva. E un altro, per la gioia di Mapelli, almeno fa un po' di redemption anche con lui, è Brook Lopez, che secondo me è un candidato credibilissimo, perché non solo e non tanto rifila 2 stoppate di media partita agli altri, cioè i numeri difensivi migliori della carriera.
Anche perché si è ricordato quest'anno che si poteva difendere.
No, in realtà guarda, lo pensavo anch'io, perché se andavo a vedere i numeri e fanno spavento, tipo al ferro concede qualcosa come 14% in meno delle medie.
Non è mai stato un rimprotetto.
Allenatore dell'anno.
No, però invece 4 anni fa i Nets c'aveva delle cifre simili, sono andato a rivedere, infatti non ci credo nemmeno io, però vabbè. Quello e poi quindi rim protection, molto più mobile, non a caso è il giocatore che contesta più tiri da, che mi sembra sia secondo per tiri contestati da 2 e primo per tiri contestati in generale, perché contesta anche tante triple, perché comunque nello schema difensivo di Budenholzer ti devi muovere.
Certo.
È il motivo principale secondo me per cui i Bucks sono passati da essere una squadra mediocre a rimbalzo a essere la miglior squadra a rimbalzo difensivo della Lega. Secondo me
io ne ho
non
un altro
sarà,
di nome.
Sarà un nome un
io
po' troppo.
Io ne avevo un altro, sì, rimane lì, però tra l'altro se l'è giocata ormai non può più.
Ma se vi dico Giannis, perché lo so che passa per gli occhi soprattutto quello che fa di là, ma quello che fa di qua è tanto simile a quello che fa Paul George a livello di percentuali concesse. Le ho guardate ieri, similissime. Manca infatti tutta la parte di Hassel.
Ma se vince l'MVP.
Infatti io ho trovato Brook Lopez perché stavo cercando per lui, perché sono d'accordissimo con te. Non a caso mi sembra sia terzo in classifica per numero di triple contestate e con una percentuale di difesa appunto sul perimetro notevolissima. E vabbè, che devo dire?
Un altro nome.
Torre Gadget.
Nome che per me innanzitutto il quintetto può sempre farlo, però con l'infortunio che gli ho corso in questi giorni non credo possa più farlo e non possa più essere un candidato credibile fino a fine anno, che è Lonzo Ball, che sta facendo una delle migliori stagioni difensive di un sophomore che io ricordi. È fortissimo sulla palla perché ha queste caratteristiche fisiche impressionanti, le braccia lunghissime
sulla palla
per sporcare i possessi, tiene fino all'ultimo palleggio ed è in grado di andare a stoppare al ferro, davvero potenzialità difensive da game changer in difesa. Poi si è rotto, è l'unico che difende veramente tra l'altro a Los Angeles, e purtroppo un po' di sfortuna, tanta sfortuna per i Lakers, molta anche per lui.
Votiamo?
Ma posso farlo anch'io un nome?
Beh, vai.
Un ultimo nome, cioè, perché io trovo incredibile che questa persona non vinca e non vincerà probabilmente mai un premio, quindi faccio un honorable mention a Steven Adams.
Bravo.
Che secondo me sta facendo una stagione incredibile. Ok, sì, prende qualcosa, cioè a 9 punti di net rating su 100 possessi. Difensivamente è cresciuto in una maniera clamorosa, l'ho visto l'altra sera contro Embiid, puoi solo limitare i danni contro Embiid, però lo trovo cresciuto sotto molti punti di vista, anche nella difesa fuori dall'area. Non vincerà il premio, però secondo me è un candidato, cioè dovrebbe essere quantomeno un candidato credibile.
Ok, all in per tutti per Paul George?
Sì, dai, sì. Insomma, siccome però, non vince l'MVP, vincerà questo.
Però, Jacopo, ti ricordo che a Oklahoma City sull'ala c'è un giocatore al secondo anno che tutti mi dicono che è una stagione pazzesca difensivamente, che oddio, è il nuovo 3 più forte della Lega.
Ma questo è scemo.
Vabbè, stai ironizzando con te però, Leonardo. Vabbè, proseguiamo.
No, vabbè, io voglio chiudere dicendo voto George, ma mi piacciono tantissimo le candidature di Lonzo e Turner.
Bene, allenatore dell'anno? Vabbè, Budenholzer, proseguiamo.
Per me non esiste competizione, Budenholzer tutta la vita, il secondo che
no, vabbè, c'è Mike Malone.
Un po' di competizione gliela fa Malone.
C'è Malone.
Sì, gliela fa Malone, gliela può fare.
Rispetto ai risultati che sta ottenendo, per me è più Malone di Budenholzer.
No.
Allora, cioè, aspetta, i Milwaukee Bucks, per quanto mi riguarda, i Milwaukee Bucks, per quanto mi riguardano, erano il peggior segreto dell'NBA, ma vabbè, se non da 2 anni a questa parte, quantomeno dall'anno scorso, nel senso, erano il segreto di Pulcinella. Tutti riuscivano a vedere che era una squadra incredibile, dal potenziale ampliamente sottovalorizzato. Budenholzer ha fatto lavori incredibili.
Come Denver, però.
Come Denver, non allo stesso livello di Denver.
No, però scusate, qua mi sembra che stiamo un pochino equivocando. Cioè, Denver, è vero, il salto dei Nuggets è incredibile, quasi più di quello dei Bucks, perché i Nuggets non hanno fatto nemmeno i playoff l'anno scorso. Però i Bucks l'anno scorso, da guardare spesso e volentieri, erano un vomito. Tutti sapevano che mettendo a posto quelle 2-3 cosine potevano fare un bel salto.
Aspetta, ma pare di Denver o di Milwaukee?
Dei Milwaukee.
Ah, ok, perché hai detto Denver.
Intendevo Milwaukee. Mentre Denver l'anno scorso, nonostante tutti i problemi che avesse e una difesa impresentabile, che quest'anno è migliorata molto, comunque faceva delle partite in cui offensivamente era uno spettacolo.
Sì, vabbè, ma cioè Denver ha perso a rotazione tutti i giocatori del roster, tutti quanti, a Murray, Harris, Barton che è rientrato adesso, Millsap, Jokic forse è l'unico che le ha giocate quasi tutte ed è prima nella Western Conference nonostante tutto.
No, non è seconda, prima Golden State
ed è seconda, sì.
Vabbè,
cioè, Io ad oggi no, io non vedo come gli si potrebbe togliere il premio di Coach of the Year a Malone oggi.
Chiamandosi Budenholzer.
Io lo capisco molto, Ale. Infatti, secondo me è un lancio di moneta per questa prima parte di stagione. Cioè 50 e 50, scegliete voi chi vi pare. Però Malone ha fatto un lavoro incredibile, perché come ha detto Ale, gli sono saltati tutti, cioè una cosa incredibile. Però io dico, voglio di un'altra cosa, cioè Denver l'anno scorso ha vinto 46 partite, cioè quando a inizio anno ho visto che molti dei miei colleghi su Gazzetta votavano Denver su come la sorpresa dell'anno, io sono rimasto un po' perplesso, perché cioè, che questa squadra ci avesse potenziale e vince 50 partite, cioè, voglio dire, ne hanno vinte 46 senza tre mesi di Millsap, esatto. e con la peggior difesa della Lega, cioè nel senso fondamentalmente anche lì bastava mettere a posto due viti, sperare Jokic facesse l'ultimo step da gran giocatore, talento, all-star, e poi fondamentalmente ci s'era. Poi è chiaro, tra il dire e fare ci passa in mare, e come giustamente ha detto anche più volte Ale nel corso delle scorse puntate, il cambiamento difensivo proprio stilistico di Denver è sicuramente da premiare, che io sono d'accordo con lui, forse voterei anch'io Budenholzer, però Malone è molto molto vicino.
Però ecco, per me il punto sono i suoi ultimi 30-40 secondi, cioè Denver era una buona base a cui andava ricostruita la difesa, però non per minimizzarla, ma gli andavano aggiustate ben bene qualche vite, a livello di
Milwaukee non era una buona base, Leo.
Sì, ma è stata ribaltata per come
esatto, cioè completamente da zero.
Cioè Milwaukee ora
sì, ma è stata ribaltata perché è stata ribaltata perché l'anno scorso era allenata in maniera imbarazzante e qualsiasi allenatore l'avrebbe ribaltata.
Ho capito, ma Milwaukee è stata presa, è stata fatta tabula rasa a livello tattico.
Io non qualsiasi allenatore?
Non lo so, io non minimizzo i meriti di Budenholzer, ma io, raga, trovo che non abbia fatto, cioè a livello tattico, nulla di particolarmente straordinario. Nel senso, ha detto,
non sono d'accordo. Ha impiantato un sistema in una franchigia che aveva zero dalla partita numero uno, e questi giocano con una sicurezza come se giocassero insieme da anni. Ti dirò di più, c'è gente che era considerata un male, e come Bledsoe, che è un giocatore davvero stupido, ma a livello di scelte fa scelte piuttosto utili per la squadra in questo momento. Cioè c'è George Hill, che avete dato tutti per finito da quando i Bucks fa 97 di punti, fa 97 di defensive rating quando è in campo i Bucks. Cioè,
ma io sono d'accordo,
metti dentro quel sistema,
ma io sono d'accordo, ma che per valorizzare un giocatore come Antetokounmpo fosse necessario costruirgli attorno un sistema del genere in cui non gli intasavi l'area costantemente, che per valorizzare Middleton non servisse fargli prendere i tiri dal mid-range, ma servisse fargli prendere i tiri da fuori. Non ci andava un premio Nobel, non ci andava una laurea.
Com'è che l'ha fatto solo Budenholzer?
Beh, perché Jason Kidd era un coglione per quanto mi riguarda.
Però non parliamo di un...
Ma io non ti sto minimizzando. Io non ti sto
stupido.
Ma beh, posso... aspetta, calma tutti quanti. Io devo dire una cosa, va ancora contro Ale. Cioè, di lì c'è passato un allenatore come Pranti e non l'ha messa a posto, cioè...
Vero anche questo.
posso rompere il tiebreaker io?
Sì.
Che secondo me non dovevi votare nessuno dei due, ma dovevi votare Kenny Atkinson.
No.
Cuoricino.
Io ne ho un terzo, un quarto, scusate.
Vai.
Perché giustamente voi dite che probabilmente i Denver Nuggets vinceranno 10 partite in più di quello che ci aspettavamo, che i Milwaukee Bucks vinceranno 10 partite in più di quello che ci aspettavamo, che hanno cambiato tante cose offensivamente gli uni e difensivamente gli altri. Bene, ma i Sacramento Kings vinceranno 25 partite più di quello che ci aspettavamo.
Vero.
Secondo me Jorger almeno... No?
Vero. No, una menzione la merita, non credo.
Vero, una super menzione, dai. Cioè, sono
sì,
24,
no, è vero, 20, verissimo,
cioè,
verissimo.
A me se tu mi avessi detto che vincevano 24 partite in stagione, ti avrei detto di no,
Sì, sì, no,
gli do la menzione, ma non gli darei il premio perché ha buttato l'anno scorso, comunque, questo mi rimane, nel senso che comunque l'anno scorso era lo stesso che faceva giocare Zach
Randolph.
Prima dei voti mi date 20 secondi per buttarci un quarto nome che non vincerà.
Vai, poi votiamo, andiamo avanti, perché sennò addio.
Visto che è il primo anno da head coach e visto che ha dovuto mettere un giocatore come Leonard in una squadra che prima non ce l'aveva, io due paroline su Nick Nurse le spenderei.
Meritato.
Non lo vincerà, però secondo me una menzione se la merita.
È un altro che non lo vincerà, ma che secondo me si merita una menzione, è McMillan. Ma è, appunto, tutti i miei soldi io li metto su Malone, quindi non mi smuovo.
Dai, votiamo. Ale Malone, Albe?
Budenholzer io,
Gramegna, Budenholzer, Albe, Budenholzer, Nick?
Beh, intaso Twitter tutte le mattine quando vincano i Bucks con una foto di Budenholzer, direi Budenholzer.
Oh, forza. Io però, anche Budenholzer.
Però grande pick di Pelacci, eh? Grande pick di Pelacci. Oh,
grazie, grazie Nick. Io voto lui, voto Jorger, sì.
Va bene. Mi fa schifo dire che Pelacci ha detto una cosa intelligente.
Direi che mi collego a quello che ha detto Ale, alla menzione che ha fatto Ale, cioè sui Raptors, per presentarvi chi vincerà l'Executive of the Year, cioè Masai Ujiri, perché è andato all-in in una squadra che comunque l'anno scorso aveva fatto il miglior record ad est, e si è preso Kawhi, si è preso un giocatore di rotazione come Green. Ah, aspetta, un'altra menzione ce l'ho, che è Nelson dei Mavs, perché
sono dei
pick di Doncic,
sono dei boom parla di colore.
Sì, sì, sì.
Come si chiama il general manager di Dallas? Nelson?
No.
Ah, no, 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 non lo so, non lo so, Dio, sì, che mi viene sempre bellissimo come comanda solo Colossa, esatto.
Sì, è Donny, sì. Nelson.
Donny, il figlio di Don.
Esatto.
Comunque, general manager of the year...
Secondo me è troppo presto per darlo questo, saprei. Sì.
Beh, siamo a metà stagione, date quello di metà stagione.
Un po' presto, però...
No, più che altro perché mi aspetto un colpo grosso da qui alla deadline.
Sì, ragazzi, però Masai Ujiri ha preso uno dei primi 5 giocatori del mondo e si è messo nelle condizioni di esplodere tutto quello che è in mano.
Si può fare neanche un po' di casino, cioè, mamma mia.
Cioè,
verremo squalificati e giocheremo col campo... con lo stadio vuoto, per i tuoi bu.
Sì, vabbè, ma anche Sam Presti ha preso Terrence Ferguson, ma non è che gli diamo l'executive dell'anno,
Posso dire?
Io voglio dire Sean Marks.
Però Marks che ha fatto quest'anno? Cioè, si è tenuto soldi per la prossima stagione? Che
beh,
comunque
firmato
gran...
con un gran contratto.
Ragazzi, però pure Elton Brand... Ah no, scusate.
Molto scortese, molto
visto,
scortese
che, visto che mi sembra siamo tutti un po' d'accordo sul fatto che Ujiri sia un po' una non competitiva, cioè, allora anche qui secondo me qualche menzione la merita anche Horst, perché l'ha indovinato tutte, ha indovinato l'allenatore, ha indovinato le pick, perché comunque Di Vincenzo una buona presa a metà primo giro, ha stra indovinato la free agency perché senza soldi ha preso Eliassova e soprattutto Brook Lopez, che guardavo prima guadagna 3 milioni e 800 mila dollari, palesemente il miglior contratto dato durante l'estate in relazione qualità-prezzo, ha stra indovinato la trade di George Hill perché
vero,
si è liberato 18-20 milioni di spazio l'anno prossimo senza perdere nulla. Posso
ha preso
dire
un giocatore lì, anche smerdato in conference call,
esatto, e mi ha anche cazziato in conference call. Il mio peggior executive fino a questo momento della stagione sono Majinka, cioè Magic e Pelinka.
Ci sta,
inutile
sì sì, no, è vero, l'unico che potrebbe aver azzeccato a metà è Rondo, quindi
beh, ragazzi, vabbè,
peggio di tutti, Ale. Dai.
Cioè, c'è solo Scott Perry volendo, ma non per demeriti,
no,
quest'anno.
Ma lo sai perché? Perché se fai tanto di indovinare due giocatori, cioè fra tutti i soldi a caso, che poi non sono neanche tanti, ma tutti i soldi a caso hai dato, fai tanto di indovinare due giocatori, sei la seconda forza ovest, ma alla grande, Cioè,
no, ma sono d'accordo.
Cioè, l'Ovest è apertissimo quest'anno, ragazzi. E per questo dico io, secondo me, l'Executive of the Year deve ancora arrivare. Perché io vedo tante squadre possano provare a essere aggressive. Perché l'importante è non pescare Warriors. Cioè, quell'altro sono tutte battibili. Cioè, secondo me non c'è mai stata una possibilità così tangibile di poter fare la finale di conference. Poi ci arriveranno i soliti Rockets o Thunder.
Collegato a quello che dicevi prima su LeBron. I Lakers, se vanno dalla 2 alla 7, boh, Io direi a qualcuno che batte sicuro i Lakers, non ce lo trovo a parte gli Warriors.
Tanta gente dice che addirittura se beccano prima delle finali gli Warriors buttano fuori gli Warriors. Io non sarei tanto d'accordo. Non sarei d'accordo.
Da Londra, ma
vabbè, stiamo divagando comunque.
Esatto.
Posso dire la mia sul peggior GM?
Sì, va bene.
E mi piange il cuore a dirla, perché è oggettivamente soggettivamente il mio GM preferito, Daryl Morey.
Per ora ne ha azzeccate
perché pochine. No, non c'è, affidandosi anche alle parole del proprietario dei Rockets di qualche settimana fa, prima che Harden prendesse fuoco in questo modo, Harden, oltre a salvare la stagione dei Rockets, ha salvato la poltrona di Morey, perché c'era il proprietario che diceva: io sono disposto a spendere tutti i milioni di dollari del mondo per questa squadra, però comunque resto un uomo d'affari e spendo milioni per una squadra che mi può far vincere dei titoli e quindi farmi rientrare qualcosa. Se questa cosa non sarà sostenibile a lungo termine, mi troverò un altro GM. Harden ha salvato la stagione dei Rockets e per ora ha salvato la poltrona di Morey.
E ha salvato anche l'intelligenza del proprietario, perché se licenza Morey domattina c'è 10 franchigie gli offrono un posto di lavoro.
Sono d'accordo, ma Morey non lo licenzierei nemmeno.
Abbiamo comunque dimenticato che anche qua non c'è competizione, c'è il Garpax, ragazzi.
È vero.
Garpax,
cazzo. Sì, una mention per il peggiore va anche a Cleveland, secondo me, per il motivo che aveva detto Nick qualche settimana fa, che nell'anno post LeBron devi fare una cosa buona e scegliere bene al draft, e sei riuscito a non fare nemmeno quella. E
ho capito, ma chi anche prende? Cioè, io se ero loro prendevo Sexton.
Vai, via, discussione.
Andiamo avanti.
Dai, su, votiamo sia il migliore che il peggiore. Ujiri, Garpax.
Ujiri, Garpax pure io, dai.
Nick.
Horst, Majinka.
Leo.
Schlenk, Altman.
Vabbè, questo era Ale, però fa niente.
Vabbè, Ale, però cioè, il Brunello di Montalcino posa quando siamo in diretta.
E Pel? Che mi dirà?
Mi piacciono quelli plebiscitari, che erano Ujiri, Garpax.
Perfetto. Brand, non è il tuo peggiore? Così.
Dai, direttore, non provocare.
Ok. Esauriti, direi, non velocemente i nostri premi istituzionali, passiamo ai premi quelli di squadra. Da cosa volete partire? Dalla squadra rivelazione? Torniamo a parlare di Sacramento Kings.
Sì. Bravo. Sì, ma questo penso sia come Doncic per i rookie. Cioè, ragazzi, vogliamo veramente discutere?
No, se vogliamo, se ci si dovesse agganciare al discorso che faceva prima Nick sul sesto, sul giocatore più migliorato, citando Bill, si potrebbe spezzare una piccola parte di lancia in favore dei Bucks, che erano una squadra già da playoff, ma da ultimi slot per i playoff, e ora sono nettamente la
best. Anche i Pacers, allora.
Mai rubato le parole di bocca, anche perché i Bucks vanno per le 60 vittorie, quindi insomma.
Però comunque anch'io voto Kings.
Kings, dai.
Una domanda a cui voglio una risposta secca, sì o no e nessun'altra parola. Dopo l'infortunio di Levert, vi aspettavate i Nets ai playoff per ora?
No. Sì.
No.
Sì. No. Perché sono troppo sistema per perdersi di come contesto per un giocatore solo.
Il giocatore che è un giocatore solo,
il giocatore migliore. Sì, amore.
Il giocatore fortissimo, tra l'altro il vero playmaker della squadra, mille cose, ma non si perdono per un giocatore solo. Continuano a giocare come
bene, fantastico, ma hanno vinto le stesse partite dell'anno scorso, siamo ai 20 di gennaio. Cioè, io c'ho i poster di Sean Marks in camera, però cioè 24-23, cioè hanno vinto 16 delle ultime 21 partite.
Chiaro che non ti potevi aspettare tutto questo.
Potevi aspettare nulla di questo.
No, vabbè, però caspita, che competessero per l'ottavo posto in una Eastern Conference di questo tipo, sì. Quindi i playoff io me li aspettavo, però chiaramente non con questa mole di vittorie così ravvicinata.
Così no, e dopo l'Everno.
Aggiungo che sono davanti a una Detroit con un Blake Griffin assurdamente incredibile.
Vabbè, quindi Kings, dai.
Kings?
Quindi, sì.
Quindi Kings.
Kings, dai.
Bene, la squadra delusione, invece?
Oh.
Washington.
Stiamo adesso.
Prima dell'ultima settimana, forse. Perché adesso competitivi, però comunque ne hanno perse troppe. Cioè, se Washington in questa Easter Conference dovrebbe avere il fattore campo sempre e puntare a giocarsela per il primo posto.
Beh, fattore
posto.
Campo sempre, non lo so. Quattro squadre nettamente superiori a Washington ci sono ad est.
Washington al completo, qua?
Sì. Sì, sì. No, dai. Bucks, Raptors, 76ers, però... Celtics.
Però anche qui mi sa che è un po' una non competitiva, cioè nella stagione più importante della storia della franchigia, 6-21-25, non possano essere che i Pelicans. Cioè, hanno fatto la semifinale.
Perché è importante questa stagione? Lo scarpone lo ricordi?
Hanno fatto la semifinale. Hanno fatto la semifinale di conference l'anno scorso. Cioè, voglio dire. Cioè,
l'avessimo fatta due settimane fa, dicendo... questa puntata erano i Jets. Per tutti,
ma posso... no, per me no. E ci sono dei tweet che potrebbero dimostrare
lo so.
No, ma il discorso di Pelicans. Scusa, finisco poi mi chiedo. Ma il discorso dei Pelicans lo dice uno che a inizio anno ci aveva preso in pieno almeno su questa previsione, cioè che me li aspettavo completamente instabili. Però, cioè, male. Cioè, veramente male. Cioè, sono la 28esima difesa della Lega.
Con Davis e Holiday.
Bravo. Con Davis e Holiday. Cioè, con una delle migliori.
Comunque, ragazzi, piccola parentesi. L'anno scorso facevano schifo tanto in difesa lo stesso. E quei due sono comunque finiti nel primo quintetto perché individualmente ci stavano. Però mettiamo i puntini sulle I. Cioè, non è che hanno fatto questo grossissimo peggioramento in difesa. Difendevano male lo stesso.
No, però come diceva Nick, cioè non sono nemmeno vicini a competere per i playoff.
Sì, non sono competitivi. No.
Posso dire due cose. La prima è: vi ricordate di quando Florida aveva tipo i Suns quasi ai playoff? E stanno a 11 vittorie. Dicevano ne avrebbero vinti intorno alle 35, se non ricordo male. Una cosa del
45 facili, 45.
No. Comunque dico una cosa un po' più seria, cioè i Grizzlies sono da 19 vittorie.
Bravo, quello è quella la mia squadra, sì.
Dipende da, non lo so, perché secondo me abbiamo un giudizio influenzato dall'inizio dell'anno che è stato oltre le aspettative, forse.
Adesso sotto, gli ultimi 20 giorni.
Ora sì, è una cosa imbarazzante. Ne hanno
però,
perso.
Però rigiro la domanda. Hanno vinto 19 partite, però il punto mio è: giocano per vincere tutte le partite fino in fondo?
No, questo è un tema, certo.
Perché sì. Non dico per andare ai playoff, cioè dico se giocano tutte le partite forte, cioè della serie, proviamo a vincerla davvero con tutti i titolari fino in fondo. 32-33 vittorie per me le fanno, cioè 30 vittorie le fanno, che più o meno sono quelle che gli si poteva dare inizio stagione.
Anch'io,
perché pensavo fossero un po' più competitivi. Però secondo me io non sono tanto d'accordo sul fatto che smettano di vincere, perché secondo me loro si vogliono allevare l'obbligazione sulla prima scelta. Poi
è
protetto,
però,
è 1-8,
però è un po' tardi, Nick, forse. Cioè adesso ne hai già 19 e tra le prime 5 non ci cade più.
Però rischi di cadere
ma io forse mi sono spiegato male, intendevo proprio quello, cioè quel fatto che ormai secondo me nelle prime 5 non ci cade più e che è protetta 1-8, secondo me meglio dargli la 9 quest'anno,
sì, che altro
che portarsela avanti. E nel 2021 è non protetta, certo, sì. E nel 2021 Gasol non c'è più e Conley c'ha 35 anni.
Teniamo questo punto aperto per il prossimo premio e votiamo per questo. Dopo ve lo spiego il perché vi dico teniamo questo punto aperto. Votate la vostra squadra delusione, se ne avete altre aggiungete.
Visto che per me i Pelicans, e chiudo dicendo a Gramegna, come sempre non capisce niente, perché l'anno scorso i Pelicans sono stati la 13esima difesa della Lega.
Sì ragazzi, ma non difendevano bene, cioè poi avevano chi li metteva le toppe, ma non difendevano bene.
Nessuno ha detto il contrario, era nella top 15 e concedevano quasi 7 punti in meno rispetto a quest'anno. cioè, tre giorni alla notte, onestamente.
Ma l'aveva detto in qualche modo lui.
No, 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 vai, nel senso che aveva detto il peggioramento numerico, però difendevano tutto. Male, cioè, ragazzi.
Ma che aveva detto NBA?
Dai, 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 su, JG vota e proseguiamo.
Vabbè, io dico Washington, dai.
Pel?
Memphis.
Leo?
Leo, mi sa che l'abbiamo perso.
Suicidato quando l'hai criticato.
Buon'anima di Leo.
Pace all'anima sua, Ale.
No, vabbè, se Nick dice i Pelicans, io ne dico un'altra ancora e dico i Bulls, via.
Oddio, sì, l'avrei detto io. E vincono i Bulls.
Vincono i Bulls in rimonta.
Io no, più che altro spiego.
Come
penso sia,
mi ricorda, se avete presente quel pattinatore che vince perché scivolano tutti quelli davanti a lui?
Stephen Bradbury.
Stephen Bradbury, figura storica dello sport. Io lo motivo, nel senso che mi aspettavo male, talento però ne hanno, la gestione è imbarazzante, infatti anche prima ho votato Garpax, e non hanno sviluppato quanto potevano nessuno di quelli che potevano sviluppare, cioè Wendell Carter da quando è arrivato... Boylan, va bene, abbiamo già parlato in una delle puntate scorse e insomma i Bulls io non me li aspettavo così male.
Ah no, io mi aspettavo facessero schifo, però cioè io mi ricordo a inizio anno c'era gente che si chiedeva se potessero fare i playoff e quindi non lo so, probabilmente mi ha un po' sconvolto questa cosa, quindi vabbè, ho detto diciamo i Bulls.
Ok, proseguiamo col premio dopo. Che, e ora vi spiego perché ti dicevo di tenere aperto il capitolo Memphis. La squadra da smontare.
Portland.
Che è poraggi,
No, è tornato, una provocazione. Sì, sono tornato, è ritornata la luce.
Ah, Leo, devi dirmi il tuo voto per la squadra delusione.
Per la squadra delusione.
Per il momento vincono i Bulls.
No, non sono d'accordo. Houston, decisamente Houston.
Leo, ricordavamo di quando davi Phoenix ai playoff a inizio anno.
No, piano. Cioè, ma veramente il gatto se ne va?
Vabbè, che gatto è?
Ammetto che me li aspettavo meglio.
Oddio.
Me li aspettavo molto meglio di così. Ho sbagliato.
Vabbè, squadra da comunque... smontare, davvero Memphis non è la squadra da smontare?
Sì, dai, per me sì.
Beh, Washington.
Definisci squadra da smontare però, perché Memphis come la smonti?
Squadra che nel medio periodo non ha un futuro e quindi in qualche modo devi smontarla.
Washington.
Sì, GG, ti sono rimasti antipatici a Londra? Che t'han fatto?
No, anzi, ragazzi, Bradley Beal l'ha vinta giocando 5 possessi su 48 minuti.
Però aspetta, smontare intendo proprio demolire e fare tank per almeno una stagione. Washington, allora, se non dai via Beal, per me è impossibile da fare.
No, è impossibile, ma infatti speriamolo di
averlo fatto altra parte. Però lo stesso discorso vale per Memphis, come fai a smontarla? Cioè, chi lo piglia il contratto di Conley? Cioè, veramente, oddio, qualcuno ha preso Conley, il contratto di Griffin l'anno scorso. Qualcuno può prendere il contratto,
qualche amatore.
Beh, non ti per sto dicendo però che è facile da smontare.
No, ok, ho capito. Io dico Miami.
Bella pure questa.
Forse è più difficile da smontare di Memphis.
No, esatto, è impossibile. Però gli Heat come i Wizards, tra l'altro, sì, anche allora una fra Miami e Washington, perché tutte e due sono un tasso di lusso e mi sembra impossibile essere un tasso di lusso.
Ragazzi, sono una delle squadre che paga, squadre sportive di tutti gli sport del mondo che paga di più, sono al settimo posto Washington, una graduatoria del genere, cioè.
Malissimo, sì.
Però hanno Beal.
Vabbè, hanno Beal, bellissimo, mi sono innamoratissimo di Beal, l'ho quasi fatto arrabbiare in conferenza stampa, però non basta Beal per dire Washington una squadra costruita perfettamente che non dovrà essere smontata, va smontata.
Ci sta. Altre candidate?
Orlando deve scambiare Vucevic.
A me
non si può dire smontare perché deve stare solo quello, però
esatto, che smonta, cioè un pezzo unico.
E se lo vogliono rifirmare?
Orlando è tipo la lastra di marmo da cui è stata costruita la Pietà di Michelangelo, cioè uno solo.
E io sono quasi d'accordo con Nick. E anch'io. Ne avevamo parlato anche tra di noi, cioè Vucevic davvero lo scambi per forza?
No, più che altro perché c'hanno 40 milioni di spazio salariale l'anno prossimo e non so bene a chi li possa andare, cioè, se non a quelli che già c'hanno.
Tutto quello che ho su D'Angelo Russell e se non lo fanno meritano la morte sportiva.
Cosa che esatto, sono molto sì, vicini a raggiungere.
Potrebbero andare a strapagare un Kelly Oubre, cittadino restricted quest'anno.
È utile, è utilissimo.
No, però...
Bello, trasformi nel Bradley Beal, nel Bradley Beal dei poveri, Oubre.
Che bello.
L'allero. Beh,
tanto poveri,
sì. Charlotte, come squadra da smontare.
Che ci vogliamo, lì è però... come pure lì un pezzo di Orlando, cioè lì c'è un solo, c'è uno solo.
Vogliamo rimanere un po' più fiduciosi perché sono 22-24 e leggerissimamente in rimonta.
Sì, e Miami non assicuro che possa fare i playoff, quindi.
Ma no, più che altro da smontare. A fine anno comunque ti scade Kemba. Io penso che dall'anno prossimo ricominceranno da zero, quindi non ci sia troppo bisogno di smontare, ecco.
Ok, aspetta, vi pongo una domanda allora. E se Kemba fosse davvero innamorato di Charlotte e rifirmasse lì?
Ma no, perché dovrebbe farlo?
Piace per lui.
È come la migliore quella squadra?
Boh.
Com'era la mossa disperata di inserire
Se riesci, allora se rifirmi Kemba, secondo me ti puoi mettere all'anima di dar via un paio di prime, attaccarle a un contratto sceno e provare a investire su, spara a caso, Kevin Love, Wiggins, un contratto gigantesco che magari una squadra può pensare di levarsi di torno, ecco. Però prima mi sa che deve avere la certezza è che Kemba rimanga.
Votiamo squadra da smontare. Washington. Memphis
anch'io, dai.
Washington insieme a Gramegna.
Washington.
Io dico Miami perché con Winslow, Adebayo e Richardson ha il core giovane da cui ripartire.
Tin 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 tin.
Vince Washington, incredibile.
Vince Washington.
Ci mancano due premi, uno carino e uno bruttino. Cioè uno positivo e uno negativo. Quale volete fare?
Prima il brutto, chiudiamo col
tutti
bello.
Tutti e due, dai, via.
È chiaro, tutti e due.
Insieme.
Ho detto quale volete fare, ho detto tutti e due.
Vabbè, fa niente. Qual è la squadra da non guardare, quindi la squadra non da League Pass?
Gli Spurs.
I Sixers.
Houston.
Bello come ognuno.
Ma come Houston?
Da non guardare.
Ma da non guardare, fa 50 punti a partita Harden. Come fai a non guardare?
Io ti sto dicendo da non guardare, te lo motivo, perché Houston non è un gioco bello da guardare e se lo guardi solo per Harden.
Vabbè ragazzi,
se guardi però... i Caps non c'è manco Harden.
Vabbè, ok, sono
infatti
d'accordo.
Io direi non guardate i Caps.
Il mio era un nome di prova. Beh, però i Caps hanno Clarkson.
Ne avrò viste tipo 10 dai Caps, non so perché non c'era manco Harden da guardare. Quindi direi
ragazzi,
non
per me Miami.
Io voglio dire non lo so, forse devo andare anch'io con Cleveland, anche se è troppo facile perché fa
ma
troppo...
Cleveland ragazzi sparate sulla Croce Rossa,
cioè. Esatto,
Cleveland, Knicks e Bulls le toglierei perché
va bene, allora dico no, vorrei dire Minnesota ma Towns vale da solo la pena di guardarla, l'ultimo Towns almeno.
Memphis
però... anch'io
però bravo, c'è JJJ.
Lo so, però non è Harden o Towns che pensano da soli.
Ma Harden è noioso, lo conosciamo già, JJJ non lo conosce nessuno.
Allora io era testa a testa tra Miami e Minnesota.
Minnesota.
E direi Minnesota.
non li ho quasi mai visti con il nuovo allenatore. Con Thibodeau erano inguardabili, sono d'accordo.
Ma no,
Madonna, nel frattempo Gianni si è portato a casa il ferro, cioè i crunch time di Mavericks Bucks si è portato a casa il ferro, tutto quanto incredibile.
Vamos, che se no non finiamo più.
Sì, I Sixers, raga, io li sto soffrendo tantissimo sulla mia squadra, lo sapete, però...
Sì, ma hanno fatto 30 vittorie, dai, mi sembra un'esagerazione.
No, sì, sì, sicuramente, no, è una provocazione, sì.
Premio non ci scrive la doppia, comunque.
Incredibile.
Se mi togliete quelle tre, io comunque dico Utah. Perché non non mi piace.
Perfetto, vabbè.
Premio che scemo che sei, Ale.
E allora chiudiamo con la squadra da League Pass, cioè la squadra da guardare.
Anche qui per me ci sono pochi dubbi.
Gli Atlanta Hawks.
Ma vaffanculo.
Sacramento.
Sacramento.
No,
effettivamente sono divertenti.
Cioè, qui stiamo parlando di una squadra che ti deve far divertire. Sacramento ti fa divertire.
Appunto.
Ma sì, Milwaukee non è malvagia, ma è... Sacramento è troppo divertente.
Sacramento. Anche se poi ho visto più di tutte gli Charlotte Hornets, che ti fa pure divertire per far vedere quante, come le perde le partite. Però è meglio guardare Sacramento.
Nick.
Per qualità di gioco, allora, troppo facile dire Bucks perché l'avete detto voi. Voglio spezzare una lancia a favore di Portland. Non sono una squadra così inguardabile quest'anno. Un basket pieno di fondamentali.
Manca Pello, ha già votato?
Non mi ricordo neanche io, sinceramente. Molto a me piace molto. A me piace molto guardare Kevin Huerter sul League Pass.
Bravo,
bravo Felacci.
Incredibile, vi ho detto all'inizio Atlanta Hawks, mi avete mandato a cagare. Vabbè,
no,
questo
io non
favoritismo per Pelacci a sorpresa. Incredibile,
io due mesi che dico gli Atlanta Hawks.
Ok,
devo pagare le royalty alla fine.
Assegnati tutti i premi perché questo va ai Sacramento Kings per plebiscito. E Pell, abbiamo il tuo quizzone. Allora ti dico che abbiamo 23 minuti di musichetta, quindi dobbiamo
stare. Ok, va bene.
Molto.
Ti sento scatti, direttore? Ok, vado. Mi sentite? Spero di sì.
Sì.
Il quizzone di Big Data, cari amici, che come sapete verrà proposto in ogni puntata multipla di 5. Ma in realtà non potete saperlo, vi ho annunciato adesso. Insomma, prima però avevamo pensato, cioè avevamo io e me stesso, un piccolo sacchetto che spero apprezzerete.
È Fabio Noaro?
Siccome oggi abbiamo un po' dato, no, i mid-season awards, i premi a vari giocatori, ho chiesto alla nostra ascoltatrice preferita, che ce ne sono tante, tra cui la mia ragazza, che saluto, Elena, dicevamo, Swaggy Z, una veloce riflessione sul giocatore più swag della stagione. Mi ha detto Elena di essere una grande fan di DJ Wilson e dei suoi balletti per partita e, cito, in assenza dell'unico vero re dello stile e padre dei bambini più fighi mai visti su Instagram, ovvero su AGP, il premio di giocatore più swag dell'anno va comunque a PJ Tucker. Elena apprezza come si presenta, sì, infatti devo dire che è un'ottima pick, apprezza come si presenta sempre con scarpe arroganti e giacche improponibili, la mia prefe è quella Viola Shocking. Elena segnala inoltre l'elegante coppia di lunghi di Portland, Myers Leonard e Zach Collins, che una volta si sono pure palesati vestiti identici. Ottima iniezione di swag anche tra i rookie, mi dice lei. Spiccano Sga e Wendell Carter, mentre la menzione d'onore va per le
come hai sul serio detto Porto. Sga?
Sga,
ma scegli ma Sga chi è?
Dai, Sga, facciamo andare.
Dai, 21 minuti di musichetta, Pelacci. Non lo so.
Ci siamo.
Ancora fatto una domanda.
Cominciamo subito. Prima con la redazione stavamo ripassando le regole del quizzone. Ricordiamole anche alla nostra audience. Allora, di base, io faccio le domande e voi rispondete. Le domande sono 5 e ciascuna ha esattamente 5 risposte. Non c'è un ordine di risposta, ma fate i bravi a non urlare uno sull'altro. Se prendete il nome o i nomi è più 1 o più 2 o più 3, sbagliando meno 1, meno 2, meno 3. Il massimo possibile è fare 25 punti. La cosa divertente è che potete fare punti voi, ovviamente posso farli anch'io, che sono il banco.
Ma divertente però, per chi poi questa
cosa? Palesemente per me.
Ah, ecco.
Ogni risposta che azzeccate faccio meno 1 io. Per ognuna che non sapete, alla fine della domanda faccio più 1. Tutto chiaro?
Tutto chiaro.
Attenzione a non sparare a caso perché perdete punti, ma anche a non lasciare troppe risposte vuote perché faccio punti io. Ci siamo.
Okay.
La prima domanda è presa dallo scorso episodio. Pensateci bene che è difficile. Ebbene, mi dovete dire, tra le line-up,
sì,
e potete fare, diciamo, un solo errore entrambi i 5 giocatori, con minimo 70 minuti giocati a gennaio, quali sono le migliori 5 per net rating?
Houston?
Ma Houston quale?
La line-up titolare di Houston.
No, niente a fare, neanche tra le 10.
Mamma mia. La line-up titolare di Utah.
No, meno uno, meno uno.
Ma dai.
La line-up titolare degli Spurs.
No, meno uno. No,
la panchina degli Spurs, magari.
No, considerate, ragazzi, 70 minuti sono abbastanza.
La line-up,
allora, titolare di
Max.
Aspetta, Utah con Crowder ai posto di Favors. Lo stai dicendo te, dai, sì. Combinata Emma Pelli, Utah con Crowder ai posto di Favors.
No, meno uno Nick,
con
e meno
Corver
uno
al posto di Favors.
No, meno uno direttore, quella dei Bucks.
Ma Pelli basta.
Quella dei Bucks è settima, Corver, mi dispiace quasi.
La deadline up dei Warriors.
No, però puoi fare un errore, quindi te la do buona. Quella dei Warriors è seconda, quella con Looney. Preso, Nick, Azzullo preso più uno. Ok.
Ma come preso? Ha sbagliato.
No, ecco, un errore.
Puoi fare un errore nei 5 giocatori.
Ah.
Beh, Nets. Denver. Denver.
Perfetto, Gramegna, bravo.
Vado a zero, yeah.
Nets con Dwiddy, D'Angelo, Kuru.
No, direttore.
No, no. Vabbè.
Portland nemmeno una.
Portland sì, quale?
4 con nomi meno. Con Turner in campo assieme a Lillard, Nurkic, dai, abbonamli, dai, te ne ho detti 3, McCallum e un altro.
E un altro è il decisivo.
24, tardi.
Hai sbagliato perché
hai sbagliato uno di questi 4, evidentemente.
Hai sbagliato tardi.
Scusami, Lehman.
Presa, ok, era Aminu e non Turner. Ok, presa.
Beh, direi chiudiamo questa domanda.
Chiudiamo la domanda, quindi ne avete prese 3 su 5, quindi io faccio meno 1.
Sì.
Sommiamo, quindi la classifica per la prima manche è meno 2 direttore, 0 Jacopo, meno 2 Flori, 0 Zullo e meno 1 Nick. Domanda numero 2. Quali sono invece le squadre che quest'anno vanno più in lunetta?
Beh, i Clippers.
Houston.
Houston, giusta. Più uno.
I Clippers. I Clippers 5?
I Clippers è giusto, prima 5, quindi sì.
Ok, io sto a 1,
Sì.
Io sto a 1.
Madonna, grande respira.
Ma no, devo prendermi la rivincita.
È teso.
State buoni.
E sto a 1,
Philadelphia.
Philadelphia è preso, bravo. Non vale con NBA Stats sotto,
No, non c'è nessuno NBA Stats. Milwaukee.
I Milwaukee Bucks. No, neanche 3-10.
Indiana.
Indiana Pacers. No, neanche 3-10.
No, torno a zero.
Quanti ne abbiamo?
Oklahoma City.
Oklahoma City è quinta pari merito, però sesta.
Dai, vabbè.
Quanti
ne abbiamo già abbiamo abbonato la lineup di prima, dai.
Ne avete detti già 3.
Io sono in difficoltà, non mi vengono in mente tante altre.
I Nuggets. La terza e la quarta. I Nuggets, chi ho detto? Non ho sentito.
Gramegna
no. Neanche 3-10.
Meno 1, Meno 1.
Io mi arrendo.
I Kings.
Direi...
I Kings ha detto sempre Giullo questo?
No, Gramegna.
No,
non sono i Kings.
Meno 2.
sono terzi i Dallas Mavericks e quarti i New Orleans Pelicans.
Era difficile. Ma dai,
sarei arrivato.
Avrei detto Utah.
Quindi meno 2 direttore. Utah è settima, tra quasi. Meno 2 direttore, meno 3 JG.
2, meno 2 io, No, ho azzeccato la prima, quindi ho sbagliato 3.
Bravo, bravissimo, bravo. meno uno Leonardo, meno uno Alessandro e meno uno Nicolò. Benissimo, domanda numero 3. Ah già, io ho fatto, ero meno uno prima, quando avete beccate, meno due, ok, bravo direttore che non giorni anche su me stesso, ma sei bravo.
Io faccio terza domanda. Non indovino.
Mi dovete dire in questa, un po' diversa, 5 giocatori, 5 nomi diciamo.
Ok.
Quest'anno solo 5 giocatori sono riusciti a chiudere una partita con 25 o più punti e 10 o più rimbalzi offensivi. Chi?
Drummond.
Preso.
Adams.
Preso.
Canter.
No. Canter ha fatto 23 più 8 offensivi, però no.
Giannis.
Giannis anche lui ha fatto un 23 più 8. No. 23 punti, 8 offensivi, però no. Quasi.
Embiid.
Come i precedenti, no, Flori.
Cazzo.
Quanti sono in tutto?
Whiteside.
No, Whiteside no, 0-0-0-0.
Quanti
Vucevic, no.
Quanti punti, Davis. Quanti rimbalzi? No, beh, rimbalzi offensivi, ok. Quanti punti?
Capela.
Capela preso, però hai sbagliato Davis, quindi niente.
No, Davis, no, Davis l'ha detto.
No, Davis l'ho detto io.
Ai, Leonardo fuori. Davis, no, però Capela sì.
Rimbalzisti, poi cazzo c'è?
Ne mancano due, direi.
Sono 5
Gobert,
in tutto.
Gobert
no, meno uno.
No, sempre 5 No, lo voglio dire, ma vorrei sbagliare. Vabbè, frega un cazzo. Nurkic.
No.
L'avrei detto anch'io, ma poi mi sono trattenuto.
Towns.
Carl Towns, bravo, bravo Ale.
Io ne voglio di uno, ma ho troppa paura di sbagliare, però secondo me l'ha fatto.
Vai.
Jokic.
No.
Cazzo!
Secondo me c'è un altro che gioca a Ovest che l'ha fatto.
Vai.
Posso?
Vai.
Harrell.
No.
Bene.
Meno due.
Ne manca uno.
Ne manca uno?
Dai, lasciamo.
Ne manca uno.
Lasciamolo al banco, andiamo avanti.
Sì,
allora,
d'accordo.
Il banco va a meno 4. Nick...
No, il banco prende meno 3 a questo giro e va a meno 5.
Bravissimo direttore, mi corregge ancora.
Il banco ruba, il
direttore
banco
le sbaglierà tutte, però i conti è più bravo di tu.
Devo barare, meno 3 Nick, meno 2 Alezzullo, meno 2 anche Leonardo Flori.
E anche io, perché ho fatto più 1 e meno 1.
No, ti ho messo 2 meno 1, perché?
Sì, tu ne hai detti 3, Gigi.
Eh sì, meno 3 Gigi.
Come ne hai detti 3? E chi ho detto?
Dai via, basta, vai avanti.
Hai detto adesso.
Drummond e Harrell.
Dai, dai, su, su.
Guidano Flori e Alezzullo a meno 2.
Okay.
Seguono Pelli, JG e Nick a meno 3. E io il banco a meno 5. Ma adesso arrivano le domande.
Mi dici chi era sto quinto? Chi era Ayton?
Ah, scusami, bravissimo. Deve andare Ayton.
Sì. Ma potevi dirlo?
Ho pensato dopo. Ho detto ragione.
Eccoci, come vi avevo avvisato, ragazzi.
Potresti allora, contarmela, in effetti.
No.
Eccoci alla tanto temuta domanda sulla G-League. Mi sembra di essere un prof di liceo, eh? Che bello.
Ok.
Vi avevo detto di prepararvi, vediamo subito se l'avete fatto.
No.
In realtà non è solo G-League, insomma, come sapete ogni squadra NBA può, tra virgolette, mandare un giocatore in G-League.
Two-way players. Beh.
No, quello lo prendono. Vabbè, insomma.
Vabbè.
Chiamano assignment, no? Quelli che mandano là per recuperare. Sì. Le due squadre di New York hanno mandato in totale 5 giocatori in G League. Chi?
Sì. Allora,
mi sa che fa 5 punti il banco.
È un grande banco.
Brooklyn ci ha mandato Kurux?
Sì, preso.
Ok.
New York ci ha mandato Mitchell Robinson?
No, meno uno.
Ma perché non sto zitto?
Musa?
Zanan Musa preso, bravo direttore.
Yes.
Aspetta, Knicks, Cornet
preso, bravo.
Cornet.
Ragazzi, mi sto per suicidare.
Vorrei dire Dodson.
Lo dici o non lo dici?
Non lo dico.
Ok. ok, niente.
Se poi c'era mi ammazzo.
Io, no, ne, io... sparo, ne vorrei sparare uno perché è appena rientrato dall'informazione. No, no, vabbè, te lo sparo comunque. New York che ha mandato Courtney Lee.
È giusto.
Giusto, bravo. Courtney Lee.
Ah, Courtney Lee.
Vabbè, scusa, Daniel House.
Ma che, ma gioca giusto.
Ma cosa c'entra?
E non ho capito la domanda, allora.
Erano solo, erano solo Nets e Knicks, ritardato.
Ah, ma scusa, ma non avevo, mi ero perso un passaggio fondamentale.
E soprattutto sembrava... è Daniel, non Daniel.
Daniel. Ne manca uno?
Ne manca uno.
Vabbè, via, lo dico.
Vabbè, puoi dirci almeno la sponda di New York, visto che è uno solo.
T'ho sentito il direttore, no?
Lo so. Aspetta, ma chi è che è stato detto?
Courtney Lee, Luke Cornett, Rodion Skurux e Zalan Musa. Ne manca uno per i Nets.
Pinson.
Bello, però no.
Merda.
Tio Pinson. Figa il Teo. No.
No, non lo dico. Dai, Pel, diccelo. Ti lascio il punto.
No, vabbè, Trevion Graham. Forse no, no, non lo dico.
Graham.
Cazzo, era Graham, sì. Cazzo,
era Graham. Era Trevion Graham?
Graham. No. Sì. Vabbè,
che tra l'altro era diventato anche un mezzo titolare.
Aggiorniamo. Era titolare le ultime?
Aggiorniamo.
Andiamo alla classifica. Il banco vola a meno 8, veramente inaspettato. Mamma mia, che vergogna, amici miei. Segue ruota a meno 4, Nick. Meno 3, troviamo la coppia Pelli direttore e Flori. A meno 2, Jacopo, che tallona, direi. Meno 2, Jacopo e 0, Azzullo.
Come dire? Allora, io non ero a meno 2.
Tu sei meno 3, Leonardo. Non provarsi, non fare il furbetto.
No, sì. No, va bene, va bene, va bene.
Ok, molto bene. Ultima domanda, amici. Decisiva, eh?
Sì.
Ho giocato molto nel pensarla e è venuta fuori una chicca, secondo me. Allora, dovete dirmi i 5 giocatori che dal 1985 in poi hanno chiuso una stagione a oltre 22 punti di media, più di 4 palle perse e meno di 6 assist. Pensateci,
difficile. Meno di 6 assist.
Meno di 6 assist, però più
ma
di 4 palle.
Ma c'è qualcuno, Kobe Bryant. C'è qualcuno anche nella stagione corrente?
No.
Meno Kobe Bryant.
C'è qualcuno di molto recente, però. No, Leo, meno 1.
Come no?
No.
Cosa fai che ma io allora ora, io me ne sto sparo. Buono.
No, Zullo, va bene.
No,
Zullo. Io me ne sto buono,
sei provato.
È un meno 5 d'ufficio se non spari almeno
22, 4 perse e 6 assist.
Ma Michael Jordan?
Sì. Meno di 6 assist, eh? No, Michael Jordan no, Leo.
Vabbè, ormai le sparo, ho perso.
Quindi ce n'è una molto recente che ha fatto scalpore, proprio, cioè, mi ricordo che ha anche articoli, insomma, roba del genere.
Quindi proprio inefficienza...
Non posso evitarlo.
Hai detto che non, c'è, che non è di nessuno che adesso attualmente giochi?
Allora, mi viene in mente Baron Davis.
Ah, allora è Donovan Mitchell.
Baron Davis e Donovan Mitchell, no, entrambi.
Madonna, ragazzi, io sono a meno 20. Sì, oh, Mazzullo deve parlare.
Stavo starnutendo adesso.
Pensa... Vincerebbe a zero, che è la seconda volta che succede, direi. Sbaglio.
Allora,
sono un gioco difficile.
Banco, tanto hai già perso, dacci un aiuto.
Amici miei, come posso aiutarvi?
Facci indovinare un nome, gli altri te li tieni.
Uno di questi è della stagione 2004-2005, quando era in New Jersey Nets. Giocò solo 33 partite causa infortunio e legamenti del polso.
Stephen Marbury.
No, meno uno.
No,
casomai Richard Jefferson.
Preso, più uno.
Ma guarda un po'.
Richard Jefferson.
Ti dico
di quando è l'ultimo?
L'ultimo è del è questo che gioca ancora in attività, che l'ha fatto ben due volte. L'ultimo nel, mi pare,
io dico Derrick Rose.
Sono solo davanti. No, meno uno.
Ti dico Vince Carter, senza un vero motivo.
No, meno uno.
De Rosa.
Tracy McGrady.
De Rosa e McGrady? No. Beh, direi niente, raga, qua ci diamo prima del...
Sì, esatto.
Questo faccio 3 punti io, però mi servono a poco perché vado solo a meno 5.
Sì, ma ce le dici i nomi che è più importante del punteggio?
Dico. Allora, Jerry Stackhouse.
Non era questa era difficile.
Questa è molto difficile, lo ammetto. Questa l'avevo, diciamo, programmata per la domanda con la quale vi scavalco e invece no.
Sì,
devo farle più difficili al prossimo, eh. Jerry Stackhouse 2000-2001 a Detroit. Charles Barkley nella Philadelphia 86-87.
Piccione di merda.
Ron Harper nella stessa stagione di Chuck, che era la sua da rookie ai Cavs.
Ron Harper così tanto di media, mamma mia.
Quello attuale, mi aspettavo che l'indovinasse perché fece scalpore, fece imparare una con i Kings, una con i Pelicans, ed è Marcus Cousins.
Ah, ci sta.
Sì, la scorsa,
siamo stati indotti dagli 6 assist a pensare che fossero persone che giocano da guardia.
Forse sì.
Invece erano tutti ali e lunghi, va bene, dai.
Direi che si può chiudere.
Sì, si può chiudere, direttore?
È finita la musica.
Ah, chi ha vinto, Pell?
È finita la musica, cavolo, siamo molto lunghi.
3 minuti e 50 abbiamo, veloci.
Siamo a meno 5, il banco, io, Pelli, il direttore, cioè JG, meno 5, Flori è a meno 6.
Tu uno, ero a meno 3.
Sì, ciao, direttore. Flori, meno 6. Meno 6, pazzesco, il campione in carica ha fatto flop, possiamo dirlo.
Vabbè, come... le ho preparate tutte alla fine perché avevo già perso.
È come quando i Lakers sono usciti 4-0 con Dallas, certo.
Secondo, un ottimo Nick Scarpelli con meno 3.
Ma tra l'altro rischiando 0.
Ma ci stai zitto!
Basta. Hai fatto catenaccio, Scarpelli.
Scarpelli che ha il microfono vince chiuso, quindi non
alla Mourinho.
Vince all'esordio, scroscianti applausi, al Zullo meno 1, eccezionale.
Ma tra l'altro è negativo, ma che...
vabbè, ma anch'io la scorsa volta fallita, meno uno. Tu, si vince solo in negativo.
Saluto per primo Jacopo Gravegna perché mi ha stufato questa sera. Ciao,
no, veramente, ragazzi, ma pure voi avete stufato a me con...
Vai a cenare, cioè,
facciamo quei bei big data non competitivi dove domino. Ciao.
Un saluto al nostro banco Pelacci.
Ciao a tutti, amici.
Buona nottata a Niccolò Scarpelli.
Grazie, sono già avevo chiuso il microfono perché mi sono già messo al lavoro. Alla prossima, ragazzi.
Un uomo impegnato e distrutto dalla vita. Salutiamo Alessandro Zullo.
Buonanotte a tutti.
E saluto anche al mio amico Leonardo che ha fatto flop.
Tornerò per il mio trono.
Come i suoi Phoenix Suns.
La settimana prossima.